Buongiorno a tutti. Oggi, lunedì 10 marzo, eccoci puntuali al nostro programma Il confronto con la parola. In studio abbiamo Don Giuseppe, abbiamo la console Franco e abbiamo a casa Carlo che sicuramente ci ascolta e magari ci chiamerà. Don Giuseppe, oggi c'è un'abbondanza di messaggi, ieri è stata una pioggia di input, però partiamo dalla parola.
Sicuramente.
Ti faccio una domanda, ma l'enfasi ieri era sulle tentazioni che giornalmente ci tentano, ai quali siamo soggetti e alle quali facciamo fatica a resistere, oppure era sul cammino di ritorno che siamo invitati a fare essendo andati fuori strada, come lei ha detto?
E l'uno e l'altro. Beh, anzitutto auguri, buona settimana, buona quaresima, un cammino che si apre davanti a noi con una meta bellissima, e la meta è la Pasqua di Cristo, cioè l'incontro con Gesù morto e risorto. Certo, il cammino quaresimale inizia in un deserto, e se il deserto nella Bibbia da una parte è il luogo dell'intimità dove Israele può ritornare al primo amore, dall'altra parte è il luogo anche della tentazione. E allora, con questa pagina di Vangelo che è classica nell'inizio della quaresima di tutte le tradizioni liturgiche orientali e occidentali, è proprio per dire all'uomo: carissimo, fermati, guarda quali sono in fondo le tentazioni che puoi incontrare sul tuo cammino. E li ha incontrate Gesù. Pensi di non incontrarle anche tu? E nel presentarci, più che le tentazioni, la vittoria di Gesù sulle tentazioni, qui in mente Sant'Ambrogio, ma meditavo questa mattina anche Gregorio di Nissa, anche loro dicono: le tentazioni le incontrerai, ma guarda Cristo, perché Cristo ti insegna a vincerle queste tentazioni. Allora ricordiamo all'inizio del cammino che ci sono queste tentazioni, che siamo fragili, che facilmente possiamo cadere. Ricordiamo che abbiamo davanti a noi un esempio sublime, Cristo che le vince queste tentazioni, ricorrendo alla parola di Dio. Sta scritto, dice Gesù tutte e tre le volte, sta scritto. E quindi ecco perché questo è tempo di ascolto della parola di Dio. E siccome non sempre imitiamo Gesù, ma qualche volta ci lasciamo un pochettino persuadere dal nemico dell'umana natura, il nostro avversario, ecco che ci è ridata la speranza, la possibilità di un ritorno. Il testo del profeta Gioele di ieri era splendido, stupendo, ritornate a me con tutto il cuore, ritornate perché Dio è pietoso, misericordioso, lento all'ira e pronto al perdono. E quindi ecco un po' il cammino quaresimale, che ho detto inizia in un deserto, ma il punto di arrivo certo, questo punto di arrivo è doppio, è un monte e un giardino. Il monte perché lì vediamo fino a che punto si è spinto l'amore di Dio per noi, contempliamo il crocifisso, ma tutto finisce in un giardino dove non tutto finisce, ma tutto comincia. Perché tutto parte dal Cristo che con il suo amore testimoniato a noi sulla croce vince la nostra nemica che è la morte. Non siamo destinati a morire, siamo destinati a incontrare Cristo che ha la vita.
Ma a parte il fatto che ieri lo scontro fra Gesù e il demonio era un po' uno scontro fasullo, cioè il risultato era certo, perché vince sicuramente Gesù. Aveva un po' una pretesa il demonio a tentare, ma le domande che fa...
Però fermati un attimo, non è proprio fasulla, perché queste stesse tentazioni che iniziano sempre, se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre, buttati giù, eccetera, le risentiremo dove? Il Venerdì Santo, ai piedi della croce. Se sei il figlio di Dio, buttati giù e scendi da quella croce. Vedete che
è una sfida.
È una sfida, quindi sapere che anche Cristo ha dovuto affrontare questa sfida, ma in tante altre occasioni. Quando, per esempio, dice.
Ecco, Pietro, fa un po' impressione, però.
Però è per dire
cioè,
questa.
È scontato il risultato.
E perché noi no? Noi non prendiamo fino in fondo la verità dell'incarnazione di Cristo. Si è fatto veramente uomo, in tutto simile a noi, tranne che nel peccato. Perché il peccato, attenti bene, noi siamo soliti dire siamo peccatori perché siamo fragili, perché siamo umani. Il peccato è ciò che di più inumano c'è. Ecco, Cristo invece è l'uomo perfetto, come ogni uomo, come noi tutti, incontra realmente la tentazione. Stavo facendo un altro esempio che è importante forse, no? Quando Pietro ha appena detto a Cristo, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, e si ringalluzzisce un attimino. E Pietro e Gesù comincia a parlare, dice adesso andiamo a Gerusalemme e là mi attende di essere ucciso. Eh no, dice Pietro, questo non ti accadrà mai. Cosa gli dice?
Va di retro,
sei Satana in questo momento, sei il sasso d'inciampo, colui che mi fa inciampare. Ma pensate a un contesto più semplice, moltiplica i pani, la folla viene e vuole farlo re e Gesù fugge. Quindi anche Gesù ha incontrato le tentazioni.
Ecco, facciamo fatica, come ha detto lei, probabilmente a vedere Gesù come uomo.
Gesù è vero uomo e vero Dio. Non disgiungiamoli. Per noi sembra quasi che abbia fatto. Non ha messo su una maschera come noi a Carnevale abbiamo messo una maschera e potevamo sembrare Pulcinella piuttosto che Arlecchino. No, no. Gesù si è fatto uomo veramente.
Ecco, ma quelle tentazioni sono applicabili a noi. Le leggo. Se tu sei il figlio di Dio, dia queste pietre di diventare pane. Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, sta scritto che arriveranno gli angeli a salvarti. Tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Ma sono applicabili a noi.
Oppure, applicabilissime, sono le tre grandi tentazioni, quelle che i padri della Chiesa, quando noi abbiamo la dottrina dei sette vizi capitali, i padri della Chiesa orientale parlano di 8 pensieri malvagi e i 3 pensieri che in qualche modo sono i capofila poi di tutti gli altri sono la gola e la prima tentazione, vedete che tocca proprio di hai fame di che queste pietre diventino pane, la tentazione della gola. Non a caso mi pare che la Quaresima, e tra l'altro faccio gli auguri a tutti di vivere un cammino di Quaresima, lo faccio anche ai fratelli musulmani che stanno vivendo in comunione con noi il mese del Ramadan, anche loro di preghiera e di digiuno e di carità come noi. Tra l'altro vi invito a leggere il prossimo numero di Orizzonti, dove troveremo una...
Che esce venerdì.
Che esce in settimana, sì. Troveremo settimana l'altra forse, mi pare.
Ma in genere è il 17, 18.
E quindi l'altra, sì. Questo è il 10, sì.
Ragione.
Ecco. E quindi dove c'è poi il parallelo tra il Ramadan e la Quaresima.
È quello una domanda su questo,
sì.
O una considerazione.
E quello fra due orizzonti avremo il parallelo tra la Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana. Tornando quindi, prima tentazione, la fame. Seconda tentazione è il vizio dell'avarizia, il possesso, no? Ci siamo, quindi in qualche modo il possedere le cose, no? Questo invito un po' alla sobrietà, un invito all'essenzialità. Il terzo è l'orgoglio, la superbia, no? In fondo l'avversario vuole essere lui al posto di Dio. No, no, mangiatelo questo frutto, sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Sempre qui sono le tentazioni fondamentali. Quindi le tre tentazioni che noi contempliamo in Gesù sono le tre tentazioni fondamentali: la gola, l'avarizia e la superbia. Vengo da da ottobre, ho finito proprio in questi giorni prima della Quaresima un bellissimo libro che mi permetto di suggerire, posso?
Certo.
Non ho gli interessi se vendono libri eccetera.
Assolutamente.
È un bellissimo libro di Fabio Rosini, L'arte della buona battaglia.
Ce l'avevo già accennato.
Sì, l'arte della buona battaglia. E tra l'altro, se qualcuno volesse non leggere ma ascoltarlo, trova anche, editando Fabio Rosini, 8 pensieri malvagi, troverà una ventina di conferenze da lui fatte in Radio Vaticana proprio su questo. Io consiglio questo ascolto, questo lavoro interiore un po' dentro di noi.
Ecco, ieri lei ha invitato a riflettere
sul messaggio
del Papa che ha fra l'altro ha dato copia a tutti, perché lì c'è una traccia di come c'è un suggerimento forte di come vivere la Corea. E anche lei ieri nella sua omelia ha dato 3 suggerimenti: preghiera, carità e digiuno, che magari si sovrappongono, ma
No. Questo è il cammino classico della Quaresima, che, se dovessi dire in modo molto semplice, tocca i piedi, i passi, il camminare, tocca lo sguardo, tocca anzitutto il cuore. Allora, anzitutto partiamo dal camminare, ed è bella la sottolineatura del Papa: camminiamo insieme. E la speranza, ancora una volta, è la meta. La speranza ha un volto, ha un nome, è Cristo Gesù crocifisso e risorto. Camminiamo insieme, un cammino fatto, il Papa userebbe il suo aggettivo che gli piace particolarmente, sinodalmente, in modo sinodale, cioè camminare insieme. Anche il profeta lo diceva, chiamiamo tutto il popolo di Dio a camminare in questo cammino di ritorno al Signore. Soprattutto tocca il cuore, perché dice il profeta Gioele ancora: ritornate a me con tutto il cuore. È il cuore che deve muoversi, perché posso mettere tutta la cenere che voglio sulla testa, ma se non cambia il mio cuore sono ancora uguale a prima, e passano 40 giorni e sono uguale a prima, se non peggio. Quindi non è il cuore che deve davvero essere attraversato da questa dono della grazia di Dio. Se non tocchiamo davvero qui, nel segreto del cuore, tu gradisci la sincerità del mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza, diceva il Salmo di ieri, quindi è il cuore lì il motore. Ma poi ho detto gli occhi, e io suggerivo ieri questi 3 sguardi verso l'alto. È la preghiera, questo essere attratti, affascinati dal crocifisso risorto. Io quando sarò...
Infatti aveva citato anche le parole del Papa quando al mercoledì del Ceneri,
sì,
che diceva appunto: abbassate il capo,
sì,
perché prendete la cenere e intanto guardate il vostro all'interno, ma poi sollevate.
Sì, guardate in alto anzitutto, questo essere attratti. Giustamente, come citavi tu, no? Guardate anche dentro, quando abbassiamo il capo, no? Lo abbassiamo e ci vediamo dentro. E qui un invito un po' a spogliarci di ciò che è superfluo. Il digiuno diventa immagine, da questo punto di vista, di una sobrietà maggiore. Dopo è il digiuno da un cibo, è il digiuno magari degli strumenti eccessivi e invadenti nella nostra vita della comunicazione sociale. Ciascuno deve capire, non è che è tutto uguale per tutti, da quando uno ha un anno, quando uno ne ha 99, no? Quindi, ecco. E poi il terzo sguardo è lo sguardo verso gli altri, è la carità, è l'elemosina, no? E da questo punto di vista le proposte che come comunità pastorale abbiamo rivolto un po' a tutti sono doppie. La prima riguarda i bambini e riguarda un po' una proposta nostra locale, saronnese: un tetto, un letto, un piatto caldo, e pensiamo al dormitorio di casa Marta. L'altra invece un po' più esce da...
Questa è rivolta ai giovani?
Per i bambini, ragazzi e bambini, giovani, ecco, quindi. Mentre per gli adulti l'attenzione al mondo dei carcerati. Non dimentichiamo 2 cose, ogni volta che siamo andati anche a visitare i carcerati. E Gesù, quando io vado in carcere lo ricordo i carcerati questa cosa, Gesù l'ultima notte della sua vita terrena l'ha trascorsa in carcere, arrestato, sommo sacerdote, e l'ho visto com'era quel carcere. Era un buco profondo, 7-8 metri, il condannato veniva calato con delle funi, quindi l'ultima notte Gesù la trascorre in questo carcere, in questo buco, immaginate, eh? Quindi vediamo anche questa, eh? Ecco perché è importante pensare a questa parola di Gesù, Matteo 25, siete andati a trovare un malato, siete andati a trovare un carcerato, anche il carcerato, eh? E quindi questa attenzione, sguardo agli altri, l'alto, la preghiera, dentro il digiuno, la sobrietà, gli altri, la carità e l'elemosina.
Bene, lei citava prima la concomitanza o la quasi sovrapposizione fra il Ramadan e la Quaresima e alla fine anche
le due Pasque
ebraiche. Ecco, ma facevo una considerazione che magari adesso lei mi sgriderà.
Ma non sgrido nessuno.
No,
eh?
No, perché le mie considerazioni sono un po' terra terra. Siamo un po' svantaggiati noi cristiani nel vivere la Quaresima, perché se penso ai musulmani, al Ramadan, c'è un cambio di vita, proprio cambia tutto, cambiano le abitudini, cambia le abitudini sociali, cambia il modo di vivere. E questo favorisce sicuramente una riflessione, un dire sono in un momento diverso. E anche gli ebrei hanno dei momenti. Noi invece questi momenti che probabilmente avevamo non li abbiamo più, per cui continuiamo a vivere in un mondo che fa le stesse cose di ieri, che era Carnevale, l'altro ieri che era Carnevale, le fa ancora oggi. Non è disorientante questo?
Oh, certamente. Allora cominciamo a dire che i nostri fratelli da questo punto musulmani in questo senso ci battono 3-0. Non voglio dire 4-0 perché non vorrei che qualcuno pensi
no,
male.
No, per carità,
eccetera,
non introduciamo.
Ci battono 3-0. Mi viene in mente una frase detta sul finire del secolo scorso, inizio di questo, dal cardinale Biffi. Diceva: non ho paura dei musulmani che vengono in Europa. Ho paura dei cristiani che sono in Europa e che non sono cristiani. Quindi prendiamo coscienza di questo. Prendiamo coscienza che se vogliamo davvero vivere una esperienza vera di vita cristiana, siamo necessariamente interpellati, chiamati a un reale cammino di conversione. Reale, se no davvero. Sì, inizia la Quaresima.
Però è una decisione interiore di ciascuno.
Ve l'ho detto prima che tocca
uno sforzo.
Tocca il cuore. Io posso dire tutto, posso proporre tutto, ma se io non decido dentro di incamminarmi, ma io sono per primo, io posso proporre tutto un bel cammino di Quaresima, perché arriva la Quaresima, è il mio primo anno saronnese, propongo, ma se non decido io, nel mio intimo, no? E niente parte, Niente, questo ce ne accorgiamo tutti, quindi è inutile qualche volta lamentarci, ma questi vengono, niente, forse mai una volta, oggi.
È così.
Oggi, se voleva, se una lettera di Paolo che viene usata qua un anno, quest'anno no, ma forse il prossimo, fra due anni, nella prima domenica di Quaresima, oggi è il momento favorevole, oggi è l'occasione propizia, non dobbiamo lasciarci sfuggire questa occasione. Oggi.
Bene, ieri c'è stato il primo momento, ecco, magari poi ci dirà anche i vari momenti, ha detto le opere di carità, ma poi ci sono anche degli appuntamenti di preghiera, di ascolto della parola e di ascolto anche interiore. Ma ieri c'è stato il primo momento, nel pomeriggio, dove è stato letto in pratica tutto il messaggio del Papa della giornata della 50esima giornata della pace del primo di gennaio di quest'anno e anche parte del discorso che ha fatto a Natale
all'Angelus. La benedizione Urbi et Orbi.
È stato un bel incontro. Però si parlava di pace, Ecco, qui è una, infatti, la pace che è proposta dal nostro Papa è una pace che sembra a volte teorica, perché no, ho visto la sua faccia rabbuiarsi, teorica, nel senso che noi abbiamo un'idea di pace e anche siamo portati a fare delle riflessioni sulla pace che divergono un po' dalle riflessioni che ci ha portato. Non vive questa difficoltà anche il Don, anche il, come si chiama, il
Don Luca.
Don Luca ha sottolineato, anzi ha fatto un'affermazione molto pesante verso coloro che ragionano come magari io le ho espresso adesso. Ha detto, è stato duro, dice, si può essere praticanti e non credenti. Magari lei può mettere ordine in questo mio disordine.
Sì, anzitutto ieri ho condiviso in pieno, infatti l'ho anche subito detto, quello che ha detto il nostro vicario, perché ci si commuove ascoltando la voce del Papa in quel brevissimo messaggio di 28 parole che ha detto, che ha mandato l'altra sera in piazza San Pietro. Forse è più bello poter ascoltare la sua parola e poterla ascoltare integralmente. Qualche volta noi ci accontentiamo di citare il Papa senza averlo mai letto, fidandoci di mezza parola che abbiamo sentito al telegiornale e di mezza parola che viene citata in un articolo di giornale che leggiamo qua e là. Leggere qualche volta attentamente la parola del Papa e del Vescovo, cattolico un po' di più come prete, eccetera, mi pare che sia un dovere di un buon cristiano. Almeno del Papa, su alcune cose, non dico tutto perché io stesso non riesco a star dietro a tutto quello che il Papa dice, no? E quindi non posso, però cerco di prestare molta attenzione. Tra l'altro il messaggio...
Ieri la lettura fra l'altro è stata fatta in modo...
Perfetto.
Fatto comprendere...
I canti bellissimi, questo coro Incanto, ringrazio ancora, e il gruppo che ha letto, bravissimi, davvero, ce l'hanno fatto gustare senza perdere neanche... una parola del Papa. Lo ringrazio davvero, io non avevo mai visto questi dialoghi di pace, quindi e si è dato proprio ascolto alla parola del Papa. Lì Luca, il nostro vicario, Monsignor Luca, ha certamente messo in luce questo aspetto che molte volte noi cristiani, questo Papa, non l'abbiamo molto ascoltato, l'abbiamo un po' criticato.
È anche difficile. Certi temi è difficile.
Ma l'ha detto bene lui il motivo, perché il Vangelo è scomodo. Non è sempre accomodato. L'ha detto proprio ieri Luca. Io quelle parole che ha detto ieri Luca, dalla prima all'ultima, le sottoscriverei tutte, una per una. Non ne perdo neanche mezza, anche le virgole le sottoscrivo.
Anche quindi, la conclusione, allora, che tutto sommato fate, dice, ma allora che cosa dobbiamo fare?
Io che cosa dobbiamo fare, lo diceva il Papa in un passaggio del messaggio, quando parlava di gesti molto semplici, il sorriso, un abbraccio di amicizia, perché il testo era molto bene, rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo, cioè noi dobbiamo prendere coscienza che ci sono dei debiti, diceva il Papa in questo messaggio, no? Come il Padre è misericordioso con noi e i nostri debiti li rimette, così anche noi dobbiamo imparare a rimettere i debiti, e tra l'altro con degli esempi molto concreti. Alcuni toccavano chi regge le sorti del mondo, non siamo noi chiamati a reggere, chiamati a reggere le sorti del mondo, però piccoli gesti possiamo fare, perché qualche volta magari qualcuno potrebbe anche...
C'è Carlo al telefono?
Pronto?
Ah, ecco.
Ecco Carlo.
Ciao Carlo.
Buongiorno a tutti. Volevo cogliere l'occasione per salutare Don Giuseppe. Qualche lunedì che manco e mi sono preso una pausa di controllo, Don.
Dai, devi poi ripartire come nella Formula 1, Quindi come si fa lì, quando si arriva quello...
Pit stop, bravo.
Volevo ringraziare voi, ringraziare le mie ascoltatrici, i miei ascoltatori che mi hanno accompagnato per tanti anni con il loro ascolto, quindi vi saluto davvero molto volentieri. E vi ho ascoltato oggi, questa mattina, sulle tentazioni. Ma le tentazioni siccome siamo quasi in chiusura, non so quanto mancano a poco.
4 minuti, Carlo.
Le tentazioni, siamo tutti vittime delle tentazioni, poi è più facile cadere nelle tentazioni, perché le tentazioni, la proposta del nemico o amico diavolo è quella allettante, insomma, sono più facili da accogliere che non quelle difficoltose che ci propone Gesù, o no, Don?
Sì, Carlo, vedo che tu lo chiami amico il diavolo, probabilmente perché tifi per la sua squadra, ma a parte questa battuta, mi piace invece chiamarlo con Sant'Ignazio il nemico dell'umana natura. È il nostro nemico, è il nostro avversario, che ci fa cadere qualche volta. Allora io vorrei dire, sì, è facile cadere, è umano cadere, dico anche che è divino risorgere però. Il sacramento del perdono ci dà proprio questa certezza della misericordia del Padre che ci viene incontro e ci risolleva. Ci risolleva, ecco. Io penso che non dobbiamo smarrire questo. Non
facciamo tesoro di questo. Prima di chiudere, vorrei chiederle questo, Don. Ma il cristiano comune, noi, come dobbiamo vivere questa Quaresima, questi 40 giorni che ci portano alla Pasqua, con tristezza o con gioia?
Assolutamente con gioia. Le letture di oggi, la prima lettura del Vangelo di oggi inizia con, per ben 9 volte Gesù dice beati, che dovremmo tradurre con siate felici, contenti, 9 volte l'ha detto, più una decima il Salmo, il primo Salmo che inizia Beatus Vir, no? Felice l'uomo che si mette in ascolto del Signore, perché il Signore in questo momento ci offre davvero una possibilità di salvezza. Questa è la Quaresima. La Quaresima non è un tempo dove uno deve fare la faccia triste, no? Appunto la faccia di Quaresima, come tante volte il Papa l'ha ricordata, ma deve essere il momento in cui uno volge il suo sguardo a questo Gesù, no? A Gesù che mi ha amato così tanto da dare la vita per me sulla croce. Mi lascio affascinare.
È vero, Don Giuseppe, però si chiede anche digiuno, penitenza, preghiera, ecco, anche questo forse ci condiziona un po' nel comportamento.
Mi rimane impressa questa parola detta da un rettore in teologia a Venegono, iniziando la Quaresima: la mistica preceda sempre l'ascetica. L'ascetica, cioè i digiuni, le penitenze, che qualche volta potrebbero un pochettino inorgoglirci, sono bravo, non ho fumato per 40 giorni, non ho mangiato il cioccolato per 40 giorni, vedete queste cose qua. Ma se non c'è la preghiera, il fascino, ma tutti voi che vi siete sposati, no? Quando avete trovato la donna del vostro cuore, l'uomo del vostro cuore, tutti gli altri hanno perso di rilevanza, no? Quindi prima bisogna cercare il Signore, trovarlo, essere affascinati da Lui, poi qualche rinuncia c'è, sicuramente fa parte della vita, non posso avere tutto, no? Ma è dentro della mia vita, capisci? La mistica, grazie, no? La mistica preceda l'ascetica, mistica, non mastica, mistica, eh?
Bene, Carlo, ci hai fatto fare una degna chiusura, perché Carlo è il conduttore capo. No?
Conduttore capo.
E mancano 20 secondi, giusto il tempo per farti tanti auguri e per augurare una buona giornata a tutti i nostri amici.
Grazie
ascoltatori.
A voi, buon proseguimento.
Auguri a tutti, e lunedì prossimo ho invitato il padre Aurelio Mozzetta dei Concezionisti qui a questo incontro.
Perfetto.